Vi voglio raccontare stamattina com'è andata a finire la storia di Francesco, che come per i santi è un martirio, cioè la morte dei santi è una testimonianza, non è come moriamo noi solitamente fregati da una malattia. Cioè per noi la morte in genere è semplicemente lasciarci portare via la vita. Per i santi la morte è una celebrazione della fede, è una testimonianza di fede, no? E coincide addirittura con la nascita. Il giorno del Natale dei santi è la Pasqua, la resurrezione dei morti, capito? È il compimento della vita. Lo farò commentando il cantico delle creature, laudato sì, mi Signore, per frate sole, per sora acqua, eccetera, conosciamo, che solitamente noi consideriamo una cartolina, quando si va in vacanza, cantico delle creature, una cartolina sulla bellezza del creato, no? In realtà il cantico di frate sole o delle creature è un canto di Pasqua, è il canto di morte e resurrezione. Questo cantico delle creature non è fatto durante una gita di autunno dove si vedono i bei colori. Questo canto è fatto da un uomo sofferente, morente e sconfitto. Beh, quello che stiamo del resto facendo stamattina, il canto di lode che si alza da Gesù, dal Figlio di Dio, e che è così forte, così potente da comunicarsi a tutti gli uomini: ti ringrazio, Padre, che hai rivelato la tua tenerezza per il mondo. Questo canto di lode, l'Eucaristia, il ringraziamento, è fatto da uno che sta morendo, cioè dal crocifisso. E anche qui noi non è che appunto colleghiamo le cose. Il cantico delle creature, quindi, che in tanti contesti, dunque, conosciamo tutti, addirittura è uno dei testi che ci insegnano all'inizio della letteratura italiana, no? Perché effettivamente è un'opera potente di letteratura, quindi è anche molto costruito, è all'interno di tutto un movimento culturale letterario, non è la robetta che ha inventato così, no? Quest'opera appunto di alta letteratura e di costruzione di tutta una vita, come i Vangeli del resto. Il Cantico delle Creature, Francesco lo ha costruito con la sua vita, un pezzo alla volta, anche dal punto di vista compositivo, non è nato di getto, no. Questo canto sgorga in realtà dal cuore di Francesco come interpretazione di tutta la sua vita fallita, al culmine delle sue sofferenze, del suo fallimento. Cioè, egli ha sognato anche Gesù, poveretto, no? Gli è andata così anche Gesù. Aveva sognato, respirando l'aria del suo tempo, il bisogno di fraternità che c'era. Aveva immaginato che questo potesse essere raccolto nella fede, nel nome del Vangelo, creare un'effettiva fraternità che cambiasse la società, la maniera di rapportarci tra noi, e che questo diventasse un vento che cambiava anche la Chiesa, e che nella Chiesa attorno a lui, siccome sono arrivati tanti giovani, tante persone, attorno a lui potesse fiorire un'esperienza ecclesiale bellissima, la fraternità, i frati, no? Poi lui, poverino, ha visto nelle crociate come andava a finire sia la società sia la Chiesa, e cioè il suo ideale evangelico che veniva schiacciato da questa logica della guerra, della conquista e degli interessi commerciali, perché poi le crociate si sono risolte in questa faccenda, no? Cioè chi ha vinto e chi ha perso e quali affari si sono fatti. La società in genere si costruisce così, no? Tra noi. E poi proprio mentre era presso il sultano a constatare il fallimento di questo ideale di pace, Erano venuti a dirgli che i frati stavano andando da un'altra parte, difatti andarono da un'altra parte, quindi anche il suo ideale di povertà e di fraternità era stato tradito. E allora, lo vedevamo domenica, sconfitto, Francesco si ritira sull'Alverna, che vuol dire la montagna dove fa freddo, dove c'è freddo, dove il mondo si spegne in qualche maniera e le rocce, le spaccature della roccia di questa montagna si sono formate, la tradizione appunto, nel momento in cui Gesù è morto. E in questo paesaggio di morte Francesco si identifica con il crocifisso, il cosiddetto dono delle stimmate, no? Però da questo momento diventa un uomo libero. Che strano, no? Cioè, invece di spararsi, diventa un uomo libero. Adesso più niente lo limita, non c'è più la delusione che lo ingabbia, non c'è più la rabbia, non c'è più neanche l'attaccamento ai suoi progetti, ai suoi sogni, non c'è più l'ansia di interpretare la sua epoca, di cambiare la Chiesa. Egli è un uomo libero, come il vento, come fratello vento, perché mica ha ceduto rispetto alla fede nel Vangelo. Cioè la fraternità la realizzerà nel suo corpo, come riesce. E allora parte quest'uomo dal corpo indebolito, piagato, si mette a percorrere l'Umbria, le Marche, percorrendole a dorso d'asino e cercando dappertutto di far far la pace nelle famiglie, nei comuni, nelle parti sociali, no? Un appello vibrante alla pace, alla riconciliazione, alla fraternità. Come se questo povero uomo morente andasse in giro, come se uno girasse qui oggi e tutti quelli che incontra dicesse: guarda, vuoi bene i tuoi familiari, fai la pace con qualcuno con cui sei arrabbiato, non attaccarti così alle cose, non essere così scorbutico, cattivo con tutti, facciamo la pace. È l'anno 1225, lui morirà qualche mese dopo, l'anno dopo, a ottobre, ma ormai non ce la fa più, è quasi cieco e soffre moltissimo sottoponendosi a quelle terapie di fuoco inutili che tra l'altro devono averlo anche rovinato. Ci vedeva poco, aveva il corpo ormai sfinito e si ritira, potete pensare dove, a San Damiano. Assisi, il luogo dei suoi sogni giovanili, e lì, in riassunto, vive la prova estrema, direi, vive un momento di gravissima crisi. Vedete che quest'uomo ha attraversato delle grandi crisi. Quest'ultima crisi a San Damiano, per 50 giorni, vive al buio totale, senza poter vedere un raggio di sole, se no ha dolori terribili, in una povera cella. In questa situazione, lui, che tutte le volte che gli capitano queste crisi sente il Vangelo, gli risuona nel cuore questa frase del Vangelo: il regno di Dio è qui, rallegrati, rallegrati perché sei già nel mio regno. E si apre negli occhi di questo cieco la luce del Vangelo, del regno. E sgorga da lui un canto, scrive questa lettera a tutti gli abitanti del mondo e a tutte le creature, augurando loro la pace, la riconciliazione. E questo che è il testamento spirituale di Francesco. Vuole essere radicalmente una lauda, una lode. Laudato sì, mi Signore. Bisognerebbe appunto provare a diventare ciechi, a chiudere gli occhi, no? E provare a dire: laudato sì, mi Signore. Si incomincia così a guardare il mondo, si incomincia così a ricapire le cose. Bisogna spegnere le ansie, le passioni, i legami persino per alcuni versi. Bisogna morire appunto, bisogna consegnarsi a Dio con gli occhi suoi, riguardare gli affetti, le storie, le persone, il mondo, i nemici. E questa lode, laudato sì, mi Signore, non è appunto una cosa che sembrerebbe isolata, dico, staccato da tutti, in una stanza buia, cieco. Ha lo splendore del sole, il luccichio delle stelle, le ali del vento, l'umiltà dell'acqua, l'ardore del fuoco, la forza della terra. Cioè, quest'uomo canta inebriato la bellezza del mondo, quasi abbracciando tutte le creature, le sente tutte, è un interprete di tutte le creature. Vedete che è il contrario, noi abbiamo un rapporto con le cose cercando di mangiar giù qua, mangiar giù là, no? E quindi non c'è la fraternità col mondo, c'è quest'ansia, questa famelicità. Bisogna in qualche maniera staccarsi, salire a Dio e tornare abbracciando il mondo intero. Questi sono i figli di Dio. Questa lauda, questa lode francescana, no? Non è, anche questo non è un'invenzione di Francesco, c'è tutta una tradizione, ma pensate per esempio ai canti biblici, il Benedictus, il Magnificat, sono laude, o pensate ai salmi che Francesco amava tantissimo, conosceva a memoria un sacco di salmi, no? Ma in Francesco la lauda ha questa caratteristica di essere un'espressione letteraria di parole, della fraternità. Questa volontà incredibile di comunione fraterna è l'originalità della lauda di Francesco. Cioè Francesco fraternizza con frate sole e sorella luna, con frate vento e sora acqua, con frate fuoco e sora nostra madre terra. Cioè gli elementi del mondo sono come fratelli e sorelle. Egli canta il mistero dell'unità, della riconciliazione delle creature. Nella creazione tutto si tiene fraternamente per mano. E la fraternità cosmica fa da sfondo alla fraternità tra gli uomini, come esprime l'ultima strofa. Laudato sì, mi Signore, per quelli che perdonano per lo tuo amore. Quindi guardare un mondo fraterno negli elementi del cosmo e dentro il cosmo la fraternità umana. Questo è il Vangelo, lo sguardo del Vangelo sul mondo. E su questo tema, cioè il legame tra la fraternità con le cose e la fraternità tra gli uomini, io credo che noi dovremmo pensare molto, semmai ci torneremo in conclusione domenica prossima, ma dobbiamo pensare molto su questo tipo di umanesimo. Cioè un umanesimo che mette insieme la fraternità umana con la fraternità rispetto alla natura. Cioè oggi avremmo un grandissimo bisogno di un umanesimo così, perché noi invece abbiamo costruito in questi 4-5 secoli un rapporto tra l'uomo e il cosmo nel segno della conquista, del dominio. Questa è la modernità, la scienza e la tecnica. Ha fatto crescere negli individui un rapporto di dominio col mondo. Cioè noi abbiamo continuamente l'idea che il mondo va sfruttato, che il mondo sono le cose di cui noi facciamo quello che vogliamo. Ma questo è all'origine di tanti guai, di tanti pericoli, sia per quanto riguarda la giustizia tra le persone, sia per quanto riguarda la custodia del creato. Cioè il nostro è un umanesimo della potenza, che non conosce l'umilitade, in omne umilitade, si chiude così il cantico, no? Il povero, che stupito, riconosce la fraternità. Non conosce il nostro mondo l'umiltà che permetterebbe all'uomo invece di sentirsi legato nel cerchio della creazione, come tra fratelli e sorelle che derivano da uno stesso amore creatore e partecipanti tutti insieme a un canto di lode. Noi qui abbiamo trasformato il mondo in un sacco di egoisti dove ognuno cerca nel mondo il cioccolatino che gli piace. Invece di essere i cantori a nome di tutto il mondo, della lode a Dio, della fraternità, c'è una serie di animaletti che vanno a mangiucchiare quello che vogliono, distruggendo tutto. Il nostro umanesimo della potenza è in realtà un umanesimo dell'impotenza. Per me l'esempio tipico della modernità è stata, di questo pericolo della modernità, è stata la prima bomba atomica che è stata lanciata. Quello che l'ha sganciata ha riflettuto molto su questa cosa. Cioè lui ha schiacciato un bottone senza vedere niente, senza sapere niente. Questa è vigliaccheria, no? Prova ad andare a sbudellare 1 milione di persone. Devi avere coraggio, capito? Invece schiacciare un bottone coi guanti, senza sapere cosa si fa, perché la tecnica moltiplica il potere, no? E toglie responsabilità. È quello che sta succedendo, cioè noi stiamo sparando con la tecnica tutte le cose che siamo capaci di fare, senza sapere che effetto hanno. Non è stato nessuno, hai capito? Chi è stato? È un potere anonimo, capito? E invece l'umiltà è forza. È più facile stare su un bulldozer e buttar giù un albero. È debolezza, piuttosto che rispettarlo. È forza. È forza dell'umiltà che si vede anche nel cantico delle creature, perché il cantico di Francesco non è una zufolatina ingenua, un sentimento spontaneo della natura, un programma ecologico. No, non è una roba così. È un atto di lotta, è un atto di reinterpretazione del mondo, è un atto di ribellione, è un atto sovversivo, è un'utopia, se si vuol dare il nome preciso. Cioè Francesco canta ciò che non c'è. Non c'è il mondo così. Ma potrebbe esserci. Potrebbe essere il mondo che il Vangelo ci autorizza a sperare. Se gli uomini fossero figli di Dio, se gli uomini ascoltassero Dio, se gli uomini dessero una mano a Dio a creare il mondo, stamattina, oggi, il mondo potrebbe essere così, quella terra che non c'è, no? E allora Francesco lavora sulla terra che gli resta, cioè il suo corpo. Hai capito? Io non posso cambiare la politica in 2 giorni, non posso cambiare i consumi, non posso cambiare l'articolazione dei desideri e la loro strutturazione attraverso la fame dei consumi che domina questo. Non posso, hai capito? E non posso neanche cambiare la Chiesa. Posso dare il mio corpo, posso lavorare sul mio corpo, posso rendere pasquale il mio corpo, farne un sacrificio di lode, appunto, no? E Francesco fa così. Le cose non andranno come aveva sognato lui, ma egli non rinuncia alla lotta, sceglie un'altra strategia. Vivrà la regola del Vangelo, ricordate, sul suo corpo. E il cantico è l'espressione letteraria di questa lotta, di questa strategia, di questa testimonianza, sarebbe meglio dire, che è sovversiva. Il Vangelo è sovversivo, è rivoluzionario, fa vedere il mondo capovolto. E difatti, guardate come inizia il cantico, altissimo, onnipotente, buon Signore, solo a te vanno la lode, la gloria, l'onore, tue son le laude, la gloria, l'onore, et omne benedizione, a te solo, altissimo, se confano, e nullo omo è digno tementovare, capito? Solo Dio merita la gloria, il potere. Non c'è nessuna autorità, né religiosa, né politica, né economica, che stia tra Dio e l'uomo. C'è un vuoto, solo Dio, nessun uomo. Ditemi se non è appunto sovversiva questa posizione. Nessun potere terreno è degno di ricevere lode, gloria e onore, perché il potere è in alto, è altrove. E questo critica radicalmente ogni forma di potere umano che si prenda come assoluto. E in questo vuoto di potere si crea lo spazio della fraternità. Siamo tutti fratelli, nessuno si faccia chiamare padre, nessuno, capito? Perché uno solo è il Padre vostro che sta nei cieli. Voi siete tutti fratelli, no? È la fraternità il criterio dei rapporti tra gli uomini, anche di chi ha l'autorità, è la fraternità il criterio. Questo rende possibile una riconciliazione fraterna con tutti gli elementi dell'universo e la riconciliazione dell'uomo con il creato, riconciliazione dell'uomo con l'uomo, beati coloro che perdonano li peccata, no? E riconciliazione dell'uomo e della donna. Guardate, qui siamo proprio, è una riedizione della Genesi. Il Vangelo ci fa ripensare il sogno di Dio, l'origine appunto. E difatti tutto il cantico è un rimando tra il maschile e il femminile, no? Fratello sole, sorella luna, frate vento, sora acqua, frate fuoco, sora madre terra. E in filigrana, nella luna, nelle stelle, nell'acqua, nella terra, si scrive il volto di sorella Chiara, presso la quale a San Damiano Francesco torna e compone il cantico, che è una risalita alla Genesi, l'uomo e la donna, dopo il sole e la luna, dopo l'acqua e l'asciutto, dopo gli alberi, gli animali, l'uomo e la donna. Questa ricomposizione della creazione nella lauda. Allora, se è così, vedete che è chiaro, no? Il cantico non è una lode di ciò che c'è, non è un'estasi contemplativa della natura. Come facciamo quando noi stiamo bene, andiamo con la macchina 2500 di cilindrata sulle Dolomiti e diciamo: ma che bella la natura. Sì, certo, anche quella roba lì serve, come il gelato, come le altre cose. Si parla di un'altra prospettiva. Qui è uno che sta dando la vita perché la natura sia bella, perché ci sia lo sguardo di Dio possibile sul mondo. È un martirio questo, non è un'estetica. Il cantico non è una lode di ciò che c'è, ma è piuttosto un'immaginazione di ciò che può essere. E quindi è un'immaginazione storica, tra l'altro. Cioè è come chiamare qualcosa che potrebbe essere, chiamare ciò che si tratta di creare attraverso un nuovo modo di vivere, un nuovo modo di stare insieme, una pratica sociale fatta di perdono, di pace, di povertà, di umiltà e non più di potere, di appropriazione. Questo è un paradiso non da sognare con la nostalgia di un paradiso perduto. Facciamoci, abita in città, facciamoci una seconda casa nella natura. Non è il paradiso perduto, è cambiare la città, è costruire il paradiso. È far venire il regno di Dio in terra. Però per fare ste robe qui bisogna essere pronti a dare testimonianza, bisogna dare la vita. Ecco la Pasqua, appunto. Chi perde la sua vita la trova. Quando Gesù continua, bisogna dare la vita, bisogna dare la vita. Francesco è pronto a pagare il prezzo, a offrire il suo corpo. E del canto fa parte, conclude in qualche maniera, questa fraternità con la morte. Laudato sì, mi Signore, per sora nostra morte, corporale. Questo è l'ultimo aspetto della rivoluzione cristiana. Cioè fare della morte non una faccenda subita, ma fare della morte l'atto di consacrazione all'utopia, al sogno, alla promessa, la dedizione alla promessa, no? Francesco riceve fraternamente la morte. Il 3 ottobre del 1226 aveva 45 anni, al tramonto. Francesco si fa portare il libro dei Vangeli e chiede che gli venga letto il passo di Giovanni. Gesù, sapendo che era venuta la sua ora di passare da questo mondo al Padre, avendo amato i suoi che erano nel mondo, li amò sino alla fine. Questa sarebbe la logica della morte cristiana. Avendo amato il sole, la luna, la terra, l'acqua, gli uomini, la pace tra gli uomini, li amò sino alla fine. Eccomi, ho dato quel poco che sono riuscito, quello che mi rimane, lo do. Poi recitò come riuscì, lui aveva una voce forte, una voce decisa, ma come riuscì, recitò il Salmo che inizia così: con la mia voce grido al Signore. Pensate, la maniera in cui noi moriamo, come nel quadro che c'è in fondo alla chiesa, è quella di piegare la testa, di non guardare più nessuno, andarsene tristi, arrabbiati, dire m'han fregato, capito? Questo cristiano ha il coraggio di gridare ad alta voce al Signore. Con la mia voce grido al Signore, capito? No, non guardo via, lo chiamo. E non fa come noi stupidotti che diciamo ma dove eri? Ma perché Dio non c'è? Perché c'è il silenzio di Dio? Capito? Con la voce grido al Signore, perché gridando al Signore parlo con Lui, perché il Signore si può far presente. Con la mia voce supplico il Signore, non è che scappo. Davanti a Lui sfogo il mio lamento. Davanti a Lui espongo la mia angoscia, mentre il mio spirito vien meno. Io grido a te, Signore, dico, sei tu il mio rifugio. Ascolta la mia supplica perché sono così misero. Fa uscire dal carcere la mia vita perché io renda grazie al tuo nome. Come trascinato dalla lode, come trascinato dalla grazia, dal dire grazie a Dio, grida a Dio morendo perché vuole avvicinarsi ancora di più a Dio, a dirgli grazie, capito? Tommaso da Celano nella vita prima annota come un osservatore che vede morire Francesco. Infine venne l'ora in cui tutti i misteri di Cristo si erano realizzati in lui. Ah, che bello! Sarebbe bello quando ci fanno il funerale si potesse dire tutte le cose predicate e tutte le cose celebrate si sono realizzate in lei, in lui. E quell'anima santissima si sciolse dalla carne per salire nell'eterna luce e il corpo si addormentò nel Signore. Il Signore viene a salvarci e indicare presente nella nostra vita il suo regno. Chiediamo un segno della sua misericordia. Diciamo insieme, compi le nostre speranze, Signore.
Signore, vieni a rinnovare con il tuo amore la Santa Chiesa, perché annunci in modo credibile a tutti i popoli la buona novella del tuo amore e della tua fedeltà verso ogni uomo. Preghiamo. Signore, aiutaci a scoprire negli avvenimenti di ogni giorno la Tua presenza, certi che la Tua vicinanza ci darà pace, calma, gioia e ci renderà più aperti e solidali con tutto ciò che gli uomini fanno di buono e sincero. Preghiamo.
Compi le nostre speranze, Signore.
Il fatto di avere un Padre comune che ci ama e che possiamo incontrare non può non essere una sorgente di gioia. Perché i cristiani, che spesso hanno perso lo slancio e la freschezza della loro fede e sono tristi e immusoniti, possano tornare ad essere felici e sappiano comunicare questa gioia e riversarla nel cuore dei fratelli. Preghiamo.
Compi le nostre speranze, Signore.
Signore, vieni e accendi la speranza in quanti sono oppressi dalla sofferenza. Siano ricolmi dello spirito, vincano la tentazione dello scoraggiamento e della paura e camminino con fiducia sostenuti dall'amore dei fratelli. Preghiamo.
Compi le nostre speranze, Signore. O Dio liberatore dei poveri, vieni incontro alle speranze di quanti ti cercano con cuore sincero e dona a tutti i tuoi figli di esultare nello spirito per la venuta del Salvatore, per Cristo nostro Signore.